I suoi appunti.
All your days are belong to us.
No, metti una roba, tutto, metti.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Ti ripari che c'è? Vuoi ribellarti che c'è?
Ironi.
Ciao amici. Oggi purtroppo non abbiamo nessuna canzone di Bugo.
Niente,
cantata da nostro Emilio,
magari.
Però ne arriveranno.
Perché siamo anche in clima carnevale.
È vero, quasi. È vero. Quindi aspettatevi delle sorprese come sempre dalla bellissima gang di Hi-Tech. Io sono Giorgia, poi c'è Nicolò, il nostro Emilio, il nostro Giovanni in regia, la nostra certezza. Come la nostra certezza è la notizia, il This is What Tech di oggi.
È vero, perché come abbiamo detto siamo in clima carnevale e noi volevamo parlarvi di qualcuno che si traveste sempre con le maschere di V per Vendetta, e cioè Anonymous, perché ci siamo resi conto che l'hacking mancava dai nostri palinsesti da fin troppo tempo,
vero,
quindi abbiamo deciso di rimediare con una bellissima storia, oltretutto made in Italy, molto fresca.
Ci piace il made in Italy.
Che cosa mai avrà attirato stavolta l'attenzione del colosso di Anonymous Italia? Sono proprio le trivelle, perché loro sono anti-stato, anti-tutto, quindi sono anti-trivellazione.
Poi c'è da dire che effettivamente sono grosse le trivelle,
sì,
quindi
sì,
le vedi,
sono,
le
esatto,
vedi.
Una barriera architettonica. Tutto nasce da un tweet di Anonymous Italia, appunto, che recita: la nostra visita alla Lucania, sempre presenti per una causa come questa. E gli hashtag corredati sono noi, Eni, Basilicata, stop destroying e stop pollution. Il tutto corredato da una foto delle magnifiche campagne in questione. Quindi diciamo che il gruppo di attivisti italiani Anonymous ha infatti compiuto una serie di attacchi informatici ai danni della regione Basilicata, all'interno praticamente di una campagna di protesta contro le trivellazioni petrolifere in Val d'Agri, denominata Operation Green Rights. Il gruppo di attivisti praticamente ha dichiarato di aver bucato tutti i database della giunta e del consiglio regionale e dell'azienda di promozione turistica locale, assieme inoltre a quelli di alcuni comuni della Val d'Agri. Ha fatto veramente filotto di tutto.
Diciamo che se c'è in genere comunque i siti o comunque i database delle regioni, forse non hanno proprio tutta questa sicurezza informatica. Secondo me non è stato proprio un tentativo difficile.
No,
ecco.
Infatti
conoscendo più o meno.
Sì, più o meno, come era successo al Partito Democratico.
Esatto.
Così anche diciamo che c'era proprio pochissima sicurezza informatica. E così, oltre a essere entrati in questi database, hanno pubblicato su una lavagna volante le tabelle di questi database amministrativi, come quello della giunta regionale a 250 entries, e hanno deciso di divulgare nomi, cognomi, login, password, email di chi li amministra. Centinaia di record veramente in chiaro che si spera naturalmente vengano subito protetti, perché hanno esposto in qualche modo tutti i personaggi legati a questo tipo di campagna alla gogna
locale.
A una serie
di attacchi infiniti.
Sì. E con centinaia di record in chiaro che si spera appunto vengano subito protetti, vista la pessima abitudine di usare le email di lavoro per registrarsi a servizi ludici dei social network. Quindi appunto, come dicevamo, veramente poca sicurezza.
Tutta la vita privata esposta, diciamo che non è proprio il massimo, ecco.
L'attacco appunto ha evidenziato la vulnerabilità dei sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni colpite, e appunto di tutti i record che sono stati pubblicati, in particolare si trovano l'elenco di 198 aziende lucane con appunto nomi, email, numeri di telefono, siti web, partita IVA e codice fiscale, e in aggiunta hanno divulgato nomi utenti e relativi password dei siti istituzionali di alcuni comuni della Val d'Agri. E va detto anche che appunto la Val d'Agri è considerata il piccolo Texas italiano, perché qui si concentrano le operazioni di trivellazione, quindi è un po' una specie di micro paradiso della trivellazione. E quindi appunto, insieme a tutti i comitati locali, a tutte le manifestazioni ambientaliste, si sono aggiunti anche Anonymous a cercare di fermare la trivellazione.
Sì, dai, comunque diciamo che sicuramente l'hacking in questo senso è un po' espone, diciamo, dei pericoli, però l'operazione alla fine è abbastanza nobile. Adesso però ci ascoltiamo un pezzo, abbiamo Italian Polaroid della Municipal.
Perdere lezioni. Non si svegliava ed arrivava tardi all'università. Lavorava all'Arci di quartiere certe sere. Quanta musica ascoltava, quanta vita che vedeva. Giulio invece era rinchiuso dentro il suo computer. Amava i giochi, il porno e il manga. Era un esperto di sociopatia. Sua madre non capiva, suo padre non sapeva, li aveva abbandonati già un ventennale. Lei non si credeva più e beveva, beveva un'altra tequila. Starono un mollo a guardare la luna che non tramonta, che non tramonta più. Ludovica continuava a mettere succhi, non si guardava più allo specchio, neanche si toccava più. Cominciò ad avere una brutta sensazione quando finì per vomitare addosso ad un corriere. Giulio invece prese coraggio e cominciò ad uscire. Riuscì a portarsi a letto tre straniere pese dell'Erasmus Park. Si meravigliava dell'utilità del suo virtuale e di guardare mille serie nella lingua.
Questa era Italia Polaroid della Municipal, oppure i Baustella. Ce ne
sì, diciamo che
chiedevamo
sì.
In pausa se che ci ricordavano un po' i Baustella.
C'è una certa assomiglianza, eh? Abbiamo detto che la musica è morta, basta, non si crea
basta,
più niente,
basta.
Siamo catastrofisti.
Volevamo dare questo monito, ma come il monito che sta per arrivare nel nostro Beat Parade del martedì.
Eh sì, amici, come ogni martedì tornano le nostre classifiche e oggi facciamo un po', diciamo, la chiusura del cerchio, ci ricolleghiamo alle primissime puntate di questa stagione, perché appunto se eravate sintonizzati sulle nostre frequenze, nelle nostre primissime puntate, vi ricorderete che abbiamo avuto come primissimo ospite di How I Met Emilio il nostro amico Jack Balma, che salutiamo.
Ciao, Jack.
Che ci è venuto a parlare appunto di
Knorr.
Computer grafica. Sì, Knorr per chi gioca con noi a D&D. Abbiamo parlato appunto di computer grafica, quindi della creazione, della manipolazione di immagini, di filmati con l'utilizzo del computer, e oggi parliamo appunto di nuovo di computer grafica, e quindi per un breve ripassino noi vi consigliamo comunque di riascoltarvi la puntata in podcast e poi di dimenticare tutto, perché oggi non parliamo di bella CGI come quella che fa Jack, ma di robe veramente brutte, quindi
oltre la bellezza,
sì sì, cose talmente brutte che poi fanno il giro e diventano belle, quindi green screen bucati male, personaggi digitali orribili e insomma. Parliamo poi di, non di film, diciamo, da pochi soldi, non so, i B-movie e la Sharknado, che poi ce l'hanno avuti i soldi, però diciamo era una roba voluta. Parliamo proprio di produzioni hollywoodiane che hanno fallito miseramente, produzioni con porza soldi. E quindi preparatevi, perché oggi siamo un po' Amadeus, però invece di Sei bellissima diremo sempre a questi film che sono molto brutti. Comunque
simpatici però.
Sì sì, molto simpatici. Diciamo che la nostra fonte principale è un articolo di Wired, che ha pubblicato tra l'altro questa classifica in omaggio al film che è uscito in questi giorni, Sonic, che è diventato appunto famoso per il fatto di aver dovuto in sostanza ripartire da zero con la produzione, proprio perché il personaggio digitale era veramente brutto.
Un amico di Amadeus Sonic, tra l'altro.
Amici intimi. Comunque direi che possiamo iniziare con la nostra posizione numero 10. Abbiamo Terminator Destino Oscuro, che è in ultima posizione perché in realtà non è un film ad altissimo budget. Diciamo che però si distingue per degli elementi veramente terribili, soprattutto nella sequenza iniziale in cui abbiamo un Arnold Schwarzenegger ringiovanito in maniera pessima, sì, cioè proprio di plastica.
Bodybuilding.
Sì, sì, sì. E poi soprattutto ci sono dei robottoni che sparano laser, che io vi giuro neanche i 14enni che fanno, diciamo, il primo tutorial su After Effects su YouTube. Veramente terribili.
I fulmini.
Sì, sì, ecco un fulmine. Posizione numero 9, fuga da Los Angeles. Qui, amici, abbiamo un mostro del cinema. Abbiamo John Carpenter che però crolla. Io vi giuro che questa scena è veramente terribile. Quindi per il sequel di Fuga da New York c'è praticamente una sequenza di surf su uno tsunami, che, già detto così, il trash proprio trasuda, traspare tutto. Però è anche girata veramente male, abbiamo delle prospettive sbagliate, sfondi assurdi che veramente ci sembrano messi lì dietro, dei fondali, e una generale sensazione comunque di amatorialità che al confronto Sharknado è via col vento.
Tra l'altro il surfista è Peter Fonda, ci dobbiamo dire questo.
Posizione numero 8, abbiamo Io sono leggenda. Qui dobbiamo però dare un merito, che, diciamo, è il tentativo sicuramente di nascondere le cose che non vanno bene, perché c'è questa sequenza quindi con scarsa illuminazione che cerca di salvare dei vampiri evoluti, questi modelli in CGI che veramente fanno acqua da tutte le parti, non hanno espressioni credibili, si muovono malissimo, un disastro su tutti i fronti. Posizione numero 7, qui, amici, abbiamo lo spin-off dell'X-Men dedicato a Wolverine, quindi Wolverine le origini. Anche qui problemi continui con la computer grafica, a partire dall'elemento base, gli artigli di Wolverine, che veramente sembrano fatti da Giovanni Mucciaccia durante una puntata di Art Attack, quindi dei cartoni appiccicati con lo scotch alle mani. Veramente terribile. Posizione numero 6, 007 la morte può attendere, e diciamo che l'era di Pierce Brosnan, giuro che ce la faccio, come agente segreto, era finita, fu chiaro proprio con questo film in cui veramente tutto era fuori scala. James Bond era trattato come una specie di pessimo Superman, e qui di nuovo abbiamo il surf su un'onda nell'Antartico che, vi giuro, fa concorrenza alla scena che abbiamo citato prima di Fuga da Los Angeles. Terribile.
Ma adesso mettiamo un attimo in stop la nostra classifica delle bruttezze e ci ascoltiamo un pezzo molto bello, It's the End of the World dei REM.
Slice and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood letting, every motive escalate, automotive centering. Light a candle, light a motive, step down, watch your heel crush, crush. Uh-oh, this means no fear, cavalier, renegade, steer clear. A tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world.
E
E questi erano i Rem, o Her He Hem, come
con
come
un titolo lunghissimo.
Titolo lunghissimo che ho tranciato prima, ma completo, è It's the End of the World as We Know It.
Eh sì, è come lo conosciamo.
Ma come lunghissima la nostra classifica di oggi, però veramente bellissima allo stesso tempo.
Bellissima e bruttissima, dicevamo, perché parliamo di disastri di CGI nell'industria hollywoodiana, quindi in produzioni grosse che ci avevano i soldi, ma niente, hanno fallito miseramente. E in posizione numero 5, amici, abbiamo un film che io personalmente non ho visto e devo dire che un po' mi duole il cuore a parlare male di Scorsese, però così il nostro amico che ha scritto l'articolo su Wired dice, appunto, parla malissimo del ringiovanimento che è stato fatto per Robert De Niro in The Irishman, e lui parla appunto addirittura di un personaggio che sembra di plastica, ma soprattutto che si muove come un anziano, perché effettivamente Robert De Niro ha la sua età,
un po' poco,
però dovrebbe essere giovane.
Nome.
Esatto, un toro scatenato. E io quindi non lo so, mi rimetto comunque a chi ha visto il film e sa dirvi di più.
Scorsese è un regista Emilio. Sopravvalutato.
E adesso mi sembra
nulla da invidiare.
Questo è vero,
cito
l'esempio
De Sica, Rossellini, Sorrentino, Paolo Ruffini e il compianto Carlo Vanzina.
Emilio, ecco, vabbè. Ognuno ha i suoi gusti.
Carlo Vanzina, sono d'accordo.
Sappiamo che Emilio è un grande fan dei cinepanettoni. Comunque, continuiamo con la nostra classifica. Abbiamo la posizione numero 4 e qui troviamo il nostro amico Ryan Reynolds con Lanterna Verde. Un tentativo, diciamo, di approcciarsi con i supereroi non proprio brillante. Sicuramente gli è andata meglio, diciamo, con... come si chiama? Deadpool, non mi veniva
Deadpool.
Il nome. Sicuramente gli è andata meglio. Invece in questo Lanterna Verde abbiamo sfondi spaziali confusi.
Veramente brutti.
Sì, è veramente terribile. Una tutina di plastica che veramente la testa sembra appiccicata lì sopra. È tutto sbagliato.
Tutto verde, tra l'altro.
Sì,
completamente
tutto
a caso.
Tutto a caso. Quindi terribile. Come terribile la posizione numero 3. Qui abbiamo Matrix Reloaded. E quindi i fratelli all'epoca, adesso sorelle Wachowski.
Mi raccomando, che si offendono.
No, è importante, importante. Che quindi, dopo aver creato veramente il film che ha, possiamo dire, è stato un cambiamento epocale, generazionale come Matrix, hanno deciso di rovinare veramente tutto con i loro sequel. E in particolare in questo Matrix Reloaded c'è una scena in cui il nostro Neo si trova a combattere contro tante copie di agenti Smith e praticamente lo fa con in mano una spranga, ma vi giuro che i personaggi sembrano veramente dei pupazzoni di gomma piuma e sembrano appiccicati con lo sputo sugli sfondi. Brutto, molto brutto. Arriviamo adesso alla posizione numero 2, ci avviciniamo veramente ai, così, le posizioni calde. Qui abbiamo The Twilight Saga con Breaking Dawn parte 2, quindi l'ultimissimo film della saga di Twilight, che, diciamo, vabbè, so gusti, può piacere o non piacere, però comunque i primi tecnicamente non erano niente male. Perché Giovanni mi indichi col dito? E vabbè, tutti quanti a 13
fan
anni abbiamo visto Twilight, dai, chi dice di non mente?
No, io sono obiettore di coscienza.
va bene. Comunque, dicevamo, i primi film tecnicamente niente male, poi veramente sempre peggio, fino a che l'ultimo capitolo probabilmente veramente non interessava più niente a nessuno, e quindi è tutto terribile, dal neonato che è fatto in CGI, veramente non so perché non abbiano preso uno vero, ha popolato i miei incubi per anni.
Tipo il bambino di Rosemary Baby,
mamma,
che tu
terribile.
Non lo vedi, ma sai che è esattamente
è
quello.
No, terribile, fino alla scena della caccia che è ancora peggio. Posizione numero 1, amici, La Mummia, il ritorno. E vi devo dire che questa posizione è una backstory, perché a chiunque io abbia chiesto, stavo raccontando che stavo appunto scrivendo questa puntata di High Tech, questo Beat Party, tutti mi hanno consigliato questo film. Io non l'avevo visto, ho visto la scena e vi giuro, com'è possibile che questa roba sia finita sugli schermi? C'è l'ingresso del Re Scorpione in una versione appunto mutata, modellato veramente malissimo.
E chi è Re Scorpione?
Sulle fattese di The Rock.
Mamma mia.
Quindi il trash proprio che trasuda. Vi giuro che alcuni modelli della Play 1 sono molto meglio, il realismo è 10 volte migliore. Niente, amici, quindi avete roba da vedere per anni. Noi vi salutiamo e ci vediamo giovedì. Ciao belli.
Attenzione, è stato un disturbo, l'output è sospeso. Attento, forse ci stanno tracciando. Stacca.